Allora, oggi parliamo d'arte e lo facciamo con Edoardo Tressoldi. Arriviamo. Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e come dicevamo poc'anzi, oggi parliamo d'arte e lo facciamo con Edoardo Tressoldi.
Ciao.
Ciao Edoardo, grazie mille di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Allora, ti puoi avvicinare un po' al microfono? Sì. Così sentiamo meglio. Allora, come stai?
Molto bene, molto bene.
Sentivo prima che questo è un periodo tranquillo oppure tosto, perché non ho capito bene. Volevo che me lo dicessi poi in onda.
Diciamo che è un periodo semi tranquillo, cioè sono nei mesi prima dell'inizio di un cantiere abbastanza importante, quindi sono in quella sorta di quiete
prima
della tempesta, che però mi gasa molto perché da tanto tempo sto preparando questa cosa, quindi non vedo l'ora che inizi.
Benissimo. Allora, per chi non lo sapesse, Edoardo Tressoldi è un artista, uno scultore di fama internazionale. Come quando uno lo dice, come te lo senti? Cioè, ti pesa? È troppo? Fammi capire.
Diciamo che io di mio vado molto in imbarazzo rispetto a questa cosa. Cioè, nel senso che magari sono in un gruppo di persone, qualcuno mi fa complimento perché mi divento rosso, tipo vibe killer. Ed è finita lì. E la questione dell'internazionale pesa ancora di più. Cioè, nel senso che poi okay, è proprio quella roba per mandarmi sbatta dall'inizio.
Quindi
però
ti ho mandato in sbatta subito.
No, sapevo che sarebbe uscita subito.
Beh, per forza. Allora,
vago.
Però torniamo all'inizio, facciamo così. Tu sei nato a Vimercate.
Sì.
Ok, qui vicino Milano.
Sì.
Sei cresciuto a Cambiago,
sì.
Qui sempre in provincia di Milano. Quindi fuori dalla città,
sì.
No? In periferia. Che ruolo ha avuto, se ce l'ha avuto, la periferia nel tuo percorso e in quello che fai e sei oggi?
Sì, guarda, anzitutto posso dire che Cambiago, più che periferia, è tipo è in quella zona tra la provincia e qualcosa. Non è la provincia quella densa, diciamo, delle Marche, per dire, però è comunque provincia più che periferia. E ha avuto un ruolo importante perché comunque, non essendo cresciuto in città, facciamo una grande differenza tra noi e quelli che erano cresciuti in città, perché poi alla fine in qualche modo eravamo quelli della campagna.
Sì.
Cioè, io sono cresciuto vivendo gli spazi di campagna, che non era la campagna quella in purezza dei grandi spazi di campagna, ma era una campagna in cui c'era poi una superstrada che ci passava in mezzo. A Cambiago di notte, se stai in silenzio, senti il rumore dell'autostrada, un fiume che passa.
Uno si immagina una roba poetica, e invece no, però ha la sua poeticità.
Perché la poesia in cui sono cresciuto è esattamente questa cosa qua, questa sorta di profanazione di una sacralità.
Quindi ha avuto un impatto su di te.
Beh sì, cioè diciamo che poi tutto quello che faccio tuttora nel raccontare poi la poetica dei luoghi, nel cercare di toccare più una parte sensibile e intima dei luoghi, è indubbiamente cresciuta dentro di me, l'ho sviluppata vivendo il paese, le dinamiche poi del paese sostanzialmente.
Tu hai iniziato molto presto però a sperimentare l'arte,
sì.
A 9 anni, se non sbaglio,
sì.
Ho letto perché ho fatto i compiti come sempre. Ci racconti com'è nato tutto?
Sì, allora, io vivevo a Cambiago, dove sono nato e cresciuto. Sono nato a Vimercate, come dicevi prima. Però sono cresciuto a Cambiago, di base i miei avevano una pasticceria gelateria, un bar pasticceria gelateria, okay. Quindi io sono cresciuto nel bar dei miei, essendo che noi avevamo tuttora, cioè, casa e il bar sotto, adesso il bar non c'è più, però io ero quel bambino alto come i tavoli che girava per i tavoli e in mezzo a tutta gente che arrivava, beveva, faceva le colazioni, tutta questa cosa qua. Quindi io di base stavo isolato da bambino in mezzo a questi tavoli, mi prendevo i tavoli e cominciavo, non avendo niente da fare, a disegnare. Prendevo i fogli, prendevo le banconote dal cassetto, che erano le lire, che quindi c'erano dei volti, io disegnavo i volti delle banconote. Da lì poi, a 9 anni, essendo che in famiglia avevamo degli amici pittori, mia madre e mio padre hanno deciso di mandarmi da questo pittore che mi ha insegnato a disegnare a 9 anni. Però a 9 anni mi ha messo a fare anatomia, capito?
Sì? Cioè, come l'hai presa? È pesante, no? Immagino. L'anatomia credo che sia una delle robe più difficili da disegnare, da rendere poi realistico nel disegno, no?
Beh, sì. però inizi quando sei piccolo e quindi era quasi una sorta di normalità, certo, in qualche modo. Poi comunque questo pittore di base stava a Cavenago, che è il paese di fianco a Cambiago, e lui faceva questi corsi di pittura il martedì,
okay,
dentro degli spazi della scuola elementare, e lavorava fondamentalmente con pensionati che facevano quindi lui, quando sono arrivato io, che avevo 9 anni, comunque, a parte il fatto che la forbice
si allargava clamorosamente,
ma all'inizio lui un po' ha detto no, mi hanno accollato il ragazzino poi comunque si era creato questo rapporto maestro-allievo, sì, che certo, lui comunque con gli altri pensionati che erano lì, che gli dicevano due cose, quelli gli dicevano no, va bene così,
quindi poi... Con te c'era più terreno fertile.
Eh sì, comunque io ero lì con gli occhi sgranati ad ascoltare qualsiasi cosa mi dicesse. Quindi da lì ho imparato a fare quella cosa e poi ho...
Hai sviluppato.
In parte ringrazio quella cosa, in parte penso sempre che la consapevolezza fin da piccolo che io avevo una mano buona, alla fine è quello che poi mi ha portato a sentire il peso della penna sul foglio.
Lo senti?
Tuttora, certo, certo.
Questo è interessante.
Cioè, la cosa su cui penso... di lavorare di più, nonostante che comunque faccio più fatica, capito? Cioè, certo, ancora i risultati devo capire se ci sono riuscito ad arrivare a una relazione spontanea proprio con l'opera d'arte, no?
Ed è incredibile che lo dica tu, no? Cioè, nel senso, le tue opere, tu ci lavori tanto. Hai detto prima, stai lavorando a qualcosa, ci stai lavorando da tanto e ancora c'è quella... E non deve mai passare, credo, quel peso, quella... quell'ansia buona, tra virgolette, di riuscire a fare qualcosa che ti soddisfi.
Sì, poi io parlo tipo di quella sorta di spontaneità, quel gioco, capito? Okay. Cioè quel gioco per me a un certo punto non lo è stato, cioè non lo è stato, nel senso che comunque gli dà un peso.
Un peso grosso.
Cioè tu pensa che cominciando a 9 anni a fare questa cosa, poi io ero il figlio d'Ernesto, il pasticcere, quello che fa l'artista, quindi allora...
quindi in automatico.
Facevo tipo, che ne so, Natale, mi regalavano le matite, i pennarelli.
Mai un videogioco, regalatevi un videogioco una volta, niente. Bene, ma mi sa che ti è andata bene. A 22 anni, poi facciamo un salto nel futuro, ti sei trasferito a Roma.
Sì.
Perché volevi lavorare nel cinema, come scenografo.
Sì, ma come è successa questa cosa? Cioè, in realtà questa cosa è successa a 20 anni. Ed è successa, allora, è successa così. Io comunque a un certo punto, stando sempre a Cambiago, mi iscrivo all'università dopo le superiori. Vado a fare architettura. Duro tipo 3 mesi e la mollo.
Come mai hai mollato?
Perché non mi interessava.
Stavo dicendo, evidentemente non ti interessava.
Non mi interessava, capito? E quindi cosa faccio? Siccome era il periodo che tutti partivano per... era il lontano 2007, tutti dalle mie parti, i provinciali, partivano per andare in Australia.
Ah, capito? Sì? No, io per esempio ho il ricordo di Londra, si andava a Londra un po' prima, invece stavolta è l'Australia.
Era quel momento dell'Expo, quelli che andavano a Londra comunque andavano, quelli che andavano in Australia pubblicavano su Facebook delle foto incredibili, io qua a Cambiago,
e quello invece.
E quindi col fatto che poi comunque volevo comunque andarmene da lì, ma non perché io volessi male a quel paese, però
avevi voglia magari di
a 20 anni, ci stavo,
ci sta, esatto.
Quindi comunque lavoro nel bar in piazza Cambiago come barista, un po' come cameriere, e ci lavoro per 2 anni per mettere via sti soldi per andare via. Cosa succede? Che a un certo punto vengono a girare una fiction in zona, capito?
Okay, ti ricordi quale domanda? Possibile quasi.
No, era una fiction di Boldi.
Grande Massimo Boldi.
Salutiamo. Certo. E tra l'altro una storia, vabbè, che questa fiction non andò benissimo, posso partire dicendo questa cosa. Comunque era tutta ambientata in un centro commerciale.
Ok.
Ok. Quindi la vengono a girare nel posto dove i centri commerciali sono prodotto tipico, che è le zone mie. E fatto sta che arrivo a un certo punto, tu devi immaginare Cambiago, paese di 7.000 abitanti, così. Io lì che servo i tavoli, a un certo punto arrivano questi romani a mangiare, perché vengono a girare questa serie dalle mie parti. E quindi arriva il carrozzone del cinema, certo, capito? Cosa che... E quindi quelli arrivano, io comincio a dire a quelli del ristorante, loro li servo io perché voglio andare lì, voglio... Insomma, gli rompo le scale e dico, guarda, io voglio, voglio venire lì, io disegno da quando sono piccolo, non è che vi serve qualcuno. Quindi allora, vieni, conosci lo scenografo, vediamo cosa succede. Quindi io vado e arrivo con la mia cartelletta, tutto con gli occhi pieni di sogni, vado dallo scenografo, io mi chiamo Edoardo, disegno da quando sono piccolo, cioè, questi sono i miei disegni.
Meraviglioso, meraviglioso.
Chiaramente la realtà dei fatti è un po' un misto tra Boris e tutta una serie di altre cose, per cui sì, questo aveva 3 milioni di cose da fare, capito? Fa, dai, va bene, allora fa domani vieni. No, ma almeno li ha visti i disegni, capito? Vieni, domani ci serve, va bene. Ok, quindi io vado lì il giorno dopo, mi mettono a fare il cercarobe.
Il cercarobe.
Cioè, nel senso, tu hai una serie di props, di oggetti che stanno in scena, e di base ne servono un botto, ogni giorno servono delle cose. Quindi è un runner in scenografia. Perfetto. Cioè, servono, ti danno una lista della spesa e tu vai a cercare sta roba.
A 300 all'ora.
Chiaramente, cioè, io comunque, tra le qualità che non ho, cioè sicuramente quella dell'essere veloce, insomma, tutta la serie, quindi ero praticamente un disastro a fare quella roba. Però vabbè, cioè tipo mi perdevo gli scontri, cioè proprio
un classico
disagio, sì, capito? Sì, sì. Poi il caso volle, e qui diciamo che c'è, cioè, l'evento,
la chiave si gira,
che nella foga il pittore che stava preparando le scenografie, che stava dipingendo delle robe, cadde dalla scala, sembra una barzelletta.
Ma davvero?
Cadde dalla scala e si ruppe una gamba. No. E siccome lo scenografo, che era di Roma, a un certo punto era sotto consegna con sta roba, non aveva pittori su Milano, quindi da quel momento viene da me, mi dice: tu ma avevi detto che dipingevi,
quindi adesso
c'è da fare questa roba. Quindi io tipo, la chance della mia vita, beh, capito? Vado.
Cioè, l'hai percepita come la chance della tua vita in quel momento?
Sì, certo.
Okay. Quindi consapevolezza.
Consapevolezza. Cioè, nel senso, comunque ero lì, la televisione.
Certo, lo capisco.
Cioè, tu immagina, comunque sì, ero cresciuto in un paese e avevo 20 anni.
Per la mia storia personale posso capirti proprio esattamente. Quindi so di che
tu
cosa
di
stai parlando. Sono nato a Napoli, ma sono cresciuto a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta.
Ok.
Nel nulla, atomico. Okay. E mi sono ritrovato a Milano a fare la radio. Quello che sognavo da quando ero ragazzino. Quindi mi son trovato a... Cacchio, questa è l'occasione della mia vita.
Sì.
Quindi lo capisco.
Che è quella cosa bellissima.
No, vengono i brividi solo al pensiero.
Una volta nella vita.
Sì, sì, esatto, una volta nella vita.
Comunque, piuttosto che mi metto, parto, dipingere, capito? Che poi facevo... dipingevo dei prosciutti, perché poi boldi... Cioè, scendiamo esattamente...
Hai iniziato la tua carriera disegnando dei prosciutti.
Dei prosciutti.
Vabbè.
E praticamente, nella storia, Boldi... si trasferiva da Lodi,
okay,
dal centro della città, per aprire la sua per levare la salumeria dalla piazza di Lodi a aprirla in questo centro commerciale.
Okay. È una storia incredibile.
È una storia emblematica,
sì,
per tutta
sì,
una serie di cose. Ma quindi in questa salumeria c'erano diverse cose, tra cui queste proprio. È presente le regioni, la forma, sì, delle regioni, sì, con dentro dipinto il prodotto tipico. Io facevo quello, capito? Però per me, cioè, capito, nella mia, sì, testa, sì, sì, era...
Sono, cioè, entrato nel cinema,
sono entrato, sì, nel,
cioè,
cinema,
no,
capito?
No, ma lo capisco perfettamente. E sì, da lì in poi?
Da lì in poi, insomma, facciamo quella cosa. Io mi sbatto come un matto.
Beh, ci credo.
E dopo finisce quella roba, lo scenografo con cui lavoravo, Massimo Santomarco, lui è tornato a Roma. Nel frattempo gli parte un altro film, quindi mi chiama e mi dice: senti, mi sta entrando questo film, tu ti vai di venire a Roma? E io faccio subito. Cioè, certo, il mio sogno dell'Australia era,
ma chi se
sbriciolato immediatamente
in un secondo.
Quindi vado a Roma e il primo film fu, non so se ve lo ricordate, 20 sigarette.
No,
20 sigarette a Nassiria fu quel film,
forse sì,
di Aureliano Amedei, che è praticamente... racconta la storia dell'attentato di Nassiria,
sì,
ma
cioè,
da lui che c'è stato, che è questo ragazzo che era un civile che era andato per girare un documentario là e si ritrova coinvolto nell'attentato, ma per puro caso, okay, capito? E quindi poi, insomma, racconta la storia con Vinicio Marchionni come attore, che poi a Venezia vinse come miglior, cioè, insomma, è stato
un bel film, importante
un bel film, cioè, sì, poi avevamo ricostruito comunque l'Iraq, a Fiumicino, la magia del cinema, capito? C'era la cava della Magliana, che è questo posto a Roma dove girano tutte le cose, e quindi lì abbiamo fatto l'Iraq, capito? Con la caserma che poi esplode, cioè comunque ero entrato in un mondo che per me era tipo
fantascienza pura,
capito?
Certo.
Cioè tu calcoli, io arrivavo dallo gnocco fritto, perché cioè, sì, dove lavoravo al bar, facevi, era un bar, esatto, gelateria, no, bar, ristorante Cucina Emiliana di Emilia, che sono stati veramente la mia casa quando stavo a Cambiago, però passavo dallo gnocco fritto alla caserma che esplodeva. Esatto. Quindi niente, questo è l'inizio del cinema. Però cosa succede? 2009, era il 2009, okay. Quindi era tipo, avviene questa cosa, mentre in realtà nel mondo e anche in Italia esplodeva la crisi economica. Quindi parto con questo grande punto di partenza, finisce 20 sigarette, arriva la crisi sul cinema totale, quindi praticamente una produzione, no, due produzioni su tre si fermavano e rimaneva una su tre. Quindi io arrivo con sto sogno e non c'è più lavoro per nessuno. Quindi io rimango a Roma con lo scenario.
Nel momento migliore.
No, capito? Cioè, non avevo più lavoro, perché ero andato giù, però lo scenografo non prendeva più lavoro. E lui era il mio unico contatto. Finito il cinema, capito? Finito lì.
E quindi, che hai fatto? Che hai pensato?
E quindi ho detto, io comunque sono venuto a Roma, cioè inutile che torno a Cambiago. Mo me ne rimango qua. Ed ero andato in fissa che io dovevo diventare il pittore di scena, che era quello che facevo. Quindi semplicemente ho cominciato, stando giù, mi battevo tutte le... Perché allora a Roma le produzioni, al di là dell'immagine, diciamo, canonica, che non è esattamente così, che tutti girano a Cinecittà, ma certo, non, nessuno gira più a Cinecittà, ci sono tutta una serie di produzioni che stanno in giro, così. In buona parte di casi, se tu cercassi una produzione, per trovare sicuramente i campi base, che è dove stanno i camion, tu vai sul Lungotevere, capito? Okay. Perché quando tu giri in centro, tu chiaramente con i camion non puoi arrivare in centro.
Parcheggi lì.
Quindi ci sono i campi base, sono i punti dove ci sono i diversi tir con le diverse cose. Quindi io mi battevo con la bici tutto il Lungotevere andandomi a cercare. E quindi poi andavo a bussare al camion di scenografia e dicevo, oh, cioè, sono Edoardo, vi serve un pittore, io ci sono. Così lasciavo il numero di telefono, mi portavo dietro i pennelli qualora servisse qualcosa.
Sul momento, dato che era già successo.
Certo, cioè io...
Esatto.
E quindi niente, alla fine è partita così. E poi piano piano mi chiamavano per andare a fare il manovale. Quindi caricavi.
Quanto è durato il lavoro al cinema?
È durato dal 2009 fino al 2014.
Okay. Quindi un po'. Sì. Un pochino, insomma. Cioè, hai lavorato nel cinema. Ma
sì,
volevo tornare sul tema delle decisioni importanti. Sì. Perché è chiaro che l'hai fatta in un secondo la scelta di andare a Roma.
Sì.
Ok? Però è una scelta importante,
sì,
soprattutto a quell'età. Nel nostro pubblico, no, quello di Collateral, ci ascolteranno, ci vedranno e ci leggeranno, voglio dire, persone tra i 20 e i 30 anni, anche qualcosa in più. Quindi in un periodo di scelte importanti.
Sì.
Ok. Come si fa a prendere una decisione difficile come quella di seguire il proprio sogno, la propria passione? Perché non è facile e soprattutto vorrei chiederti, anche per dare una risposta a loro, tu come hai fatto? Non ci hai pensato, ci hai riflettuto? Perché a quanto pare non ci hai riflettuto. Io per esempio quando ho visto l'opportunità di venire a Milano... è stato in due giorni, nel senso mi hanno detto, oh, devi venire a Milano. Il giorno dopo ho salutato tutti, il giorno dopo ero a Milano. Chiuso argomento.
Sì.
Cioè, non ci ho pensato proprio, poi tutto il resto viene dopo. Tu invece, come è andata?
È andata abbastanza così. Cioè, nel senso, poi al di là, quella non me la ricordo neanche come una... è uscita così naturale. Cioè, nel senso che poi alla fine, quello che più andando a... più che vado avanti, diciamo, con l'età...
Sì, cioè, sì,
ho 35
sì,
anni, non è che ne ho 50. Però, indubbiamente... le scelte vengono più semplici quando riesci a mantenere un certo tipo di distacco dalle cose, anche da te stesso, cioè quindi un certo tipo di incoscienza che devi continuare a cercare di alimentare. Quell'incoscienza lì, che non è totalmente essere distaccato dalle cose, ma è sì, è una sorta di, cioè, di incoscienza.
Lo devi fare senza rifletterci.
Non ci devi pensare troppo.
Cioè, il concetto è, capito? Hai una passione, come ce l'avevi tu, e hai detto, ma c'è questa possibilità, io la seguo. Non sì. penso a quello che possa, può succedere dopo, non me ne frega, non sì. mi interessa. Vado e basta. Sì. È un po' quella roba lì. Ma non ci pensi nemmeno, vado e basta.
Sì.
Lo fai.
Sì, poi c'è tipo... Io che comunque molto spesso sono una persona estremamente razionale, poi c'ho tutti i miei collegamenti razionali rispetto a delle cose che sono così tanti che rendono quella cosa irrazionale. Cioè nel senso,
fai il giro al contrario.
Sì, cioè sono anche molto fatalista sui segni, sulle cose, quindi basta che combaciano tre cose, quindi c'è sicuramente un disegno astrale dietro quella cosa, lo seguo.
Sì, 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 capito? Chiaro,
chiarissimo. Capito, però di base... E anche tipo tutta la, diciamo, la ricerca che faccio nel cercare di rimanere collegato a dei segni, delle cose. Di base non bisogna, cioè, non bisogna pensare, bisogna fare. Perché poi alla fine, male che vada, che cosa succede?
Niente.
Ma che poi c'è, cioè, questa cosa che mi hai chiesto tu, in realtà è quello di cui finisco a parlare molte volte quando vado a parlare alle università. Che uno pensa, ah, arriva tre soldi all'università, adesso parliamo di... Invece la cosa bella di andare a parlare all'università è parlare con i ragazzi e parlare di cosa si fa, capito? Perché poi alla fine quello che uno pensa è quello. Tu immagina un ragazzo di 20 anni come lo ero io lì, il tuo cruccio è, ma che cazzo faccio, capito? Cioè non è, ah, come starà in piedi quella cosa, non te ne, cioè capito, tu vuoi cercare di rendere la tua vita incredibile, ma non sai da che punto partire, o anche cercare di trovare una cosa. Quindi poi tu ti confronti sulle cose come questa, capito? E quindi molto spesso mi è capitato di parlare, e mi è capitato anche che qualcuno poi mi riscrivesse su Instagram dicendo, ah, oh, sai che me ne sono andata da...
Hai fatto
adesso
bene.
Sono andato a Bologna.
Hai seguito quello che volevi fare.
Sì, poi dici alla fine che male che vado ne a casa. Cioè.
Esatto, non è che va a finire tutto in malora. Assolutamente no. Almeno ci hai provato, come si dice sempre. Sembra una banalità, ma non lo è.
Sì.
Allora, noi di Collatra facciamo uno di quei lavori che molti definiscono lavori da giovani, nonostante io non lo sia più, clamorosamente. Anche lo dico per chi sta guardando, per chi ci ascolta, di là c'è Alessandro Timpanaro, uno dei fondatori di Collatra, anche lui è vecchio come me. No, volevo dire che sei vecchio come me. Cioè, facciamo il vero lavoro da giovani. Possiamo dirlo.
Possiamo dirlo,
esatto.
Anche qua.
Però è spesso è difficile spiegarlo ai parenti. E dici, che lavoro fa? Sono senior editor. E mia nonna dice, o direbbe, non ho capito, nonna, che hai detto? Giustamente, quindi è difficile spiegarlo. Tu invece sei uno scultore,
sì.
Ok? Quindi un lavoro che tutti capiscono. Cioè, se lo dici, che lavoro fai? Faccio lo scultore. Immediato, non sì. devi spiegare nulla. Ma all'inizio, però, del tuo percorso,
sì.
qual era la reazione delle persone quando dicevi, che lavoro fai? Lo scultore.
Ma, allora, a parte il fatto che io dico lo scultore, che poi, cioè, se tu cerchi il collegamento tra la scultura e il mio lavoro, è una traiettoria molto, molto ampia.
Molto.
A me piace molto quella traiettoria ampia che c'è tra le due cose. Però quando dico che c'è lo scultore, a parte il fatto che non è così canonico, infatti molte persone mi fanno, capito, e cominci già a costruire un altro tipo di rapporto. Molto spesso la risposta è estremamente legata a quello che vorrei stimolare nella persona che ho davanti.
Certo.
Però, no, diciamo che cioè, proprio la scelta di dire lo scultore è anche per mettere pace subito su una cosa di comprensibile, perché ti faccio capire che lavoro con le forme e con la materia e poi con...
Facile!
Sì, perché se dovessi spiegarlo specificatamente...
Che
io
cosa diresti?
Guarda, tuttora non... cioè, io tuttora... A parte quando sono in giro dico altri lavori, perché come, per quella cosa che dicevo prima, che io vado in imbarazzo,
certo.
Io prevedo, capito? Quindi vedo che non c'è nessuno che è amico di amico, dico io faccio il fiorista, mio padre c'ha
come fiorista.
Uno dei miei must è tipo un fiorista di famiglia a Piazza Udine, mi invento il nome, però tutti quando pensano Piazza Udine vedono... quell'edicola, non si ricordano se è un fiorista, sì. È di famiglia, amico. E quindi comincio a parlare, poi, almeno mi diverto pure io, perché se poi comincio a dire, il tema qual è? Se io dico, faccio lo scultore, faccio le robe, non ho capito, allora poi devi fare vedere, poi praticamente passo metà della serata a spiegare che cosa faccio, capito?
Certo.
Senza essere registrato come in questo momento, quindi... E mi rompo...
I coglioni.
Bravo.
È perché poi lo devi fare spesso.
Esatto.
Lo capisco benissimo. A proposito di lavoro, quello vero, non il fiorista, una caratteristica peculiare del tuo lavoro sono le installazioni in rete metallica. Ti hanno fatto conoscere in tutto il mondo. Ma come ci sei arrivato? Cioè... Sei partito dal materiale o sei partito da un concetto che avevi in mente e poi la rete metallica è arrivata in un secondo momento?
Sono partito da un'immagine, in realtà. Cioè, nel senso che io la prima installazione l'ho realizzata nel 2013, ma quell'immagine lì io ce l'avevo in testa da quando stavo a Cambiago. Perché quell'immagine era degli omoni,
okay,
trasparenti, che stavano in questo paesaggio di ruderi lento, capito? Perché poi, sempre nell'Inter, la roba di superstrade con macchine che vanno alle veloci, okay, questi ruderi fermi. Quindi mi immaginavo questi omoni che vivevano in questo spazio. Quindi quando ho avuto la possibilità, che mi hanno chiamato per fare una roba in Calabria, ho realizzato questa cosa qua. E quindi sono arrivato alla rete, perché la rete, che era un materiale che già avevo usato per fare, diciamo, le basi di alcune scenografie,
okay,
mi permetteva di creare una cosa che si autostrutturava e che rimanesse completamente trasparente. Cioè, il mio desiderio era fare qualcosa che fosse presente nel paesaggio, ma anche potenzialmente invisibile. Cioè, è una cosa di cui tu passi, la prima volta non la vedi, la seconda non la vedi, la terza non la vedi, la quarta la vedi, dici, ma che cazzo, la quinta ripassi, sempre passando con la macchina. Questa idea del passante veloce mi piace molto. Quindi la rivedi, ma quello era una... Allora, quindi, tipo, cominci a costruire un percorso in cui tu conosci quella cosa lì. Diverso è, il contrario sarebbe, che so, io faccio un orsacchiotto fucsia e lo metto su una montagna, no? Okay. Quello quando arrivi ti arriva così una sberla, sì, e lui è, indipendentemente da dov'è, lui è. Invece la mia immagine era l'esatto opposto di quella cosa. Quindi poi, da quando l'ho realizzata, poi ho scoperto che succedevano una serie di cose, cioè come si muoveva la luce, come il paesaggio entrava, come il paesaggio parlava dell'aspetto emotivo del personaggio, e ho capito che cos'era la trasparenza come narrazione.
A proposito di questo, proprio sul concetto di materia assente, no?
Sì.
Cioè qualcosa che c'è, che allo stesso tempo, come dicevi, non c'è. Che è un concetto difficile, ma che mi fa venire in mente il trend degli NFT.
Sì.
Cioè, noi stiamo parlando di un'opera che c'è, ma soltanto in una certa dimensione.
Sì.
Cioè, tu che sei invece un artista... Mi verrebbe da dire classico, spero che non sia, no, un'offesa, no? Classico nell'eccezione migliore del termine. Ecco, un artista artigiano. Cosa pensi degli NFT? Cioè, daresti mai fuoco tu a una tua opera per trasformarla in un'opera soltanto digitale?
Darei comunque fuoco a una mia opera, è un'ottima idea. Poi per trasformarla... Allora, quello che penso è che comunque... Tuttora continuo a lavorare nello spazio fisico, perché è lì che la mia ricerca continua ad andare. La mia ricerca, quella centrale. Poi non escludo il fatto che un domani io possa fare degli NFT. Indubbiamente, tra tutte le cose che posso indagare, tutto il mondo dell'economia, del mondo virtuale, lo trovo meno interessante rispetto ad altre cose che posso affrontare. Cioè, mi piace ancora pensare, per come faccio io l'arte, che l'arte è anche un modo per affrontare delle domande esistenziali, tipo chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Queste cose qua che sono anche un po' pesantine, però alla fine, che ti posso dire? Cioè, sono un esistenzialista, cioè vorrei anche capire, vorrei anche affrontare alcune cose, cerco di farlo in una dimensione, penso, più leggero possibile, nonostante
lo capisco, reale.
Quindi a un certo punto affrontare il tema, per dire, che ne so, dell'algoritmo o delle criptovalute, cioè a un certo punto dico, ok, ma non volevo fare economia nella vita, volevo fare qualcos'altro, capito? Volevo fare l'umanista in qualche modo. Quindi, poi, indubbiamente, stiamo passando anche questa cosa qua, quindi, no, ripeto, non lo escludo.
Ok.
Però,
vediamo.
Mi concentro su altre cose.
Ok. Però, la tua tecnica ha qualcosa di innovativo, no? Quasi mai visto prima. Ma quali sono state, a questo punto, però, ti chiedo, le reference artistico-culturali che siano, no? Hai magari delle persone il cui lavoro è riuscito a ispirarti più di altre, che hanno avuto magari un ruolo nel tuo percorso artistico?
Sì, cioè diciamo che ho tutta una sorta di puzzle di tanti pezzi diversi,
certo.
Appunto perché poi io, non avendo studiato, non avendo fatto la scuola, a un certo punto io sono, diciamo, il cinema è stata la mia scuola tecnica, e poi ho assorbito tutta una serie di cose che sono... Indubbiamente sono sempre stato affascinato dalle opere monumentali, cioè è inutile che ti dico, cioè, diciamo tutto il mondo classico o degli architetti scultori, insomma, neoclassici, però indubbiamente Cristo e la sua idea di utilizzare il paesaggio per realizzare delle opere sicuramente ha dato una bella sterzata non solo dal punto di vista artistico, ma dell'idea stessa che per fare un'opera d'arte, per fare una grande installazione, che non è una tela, una grande installazione comporta grandi dimensioni, grandi mezzi, tante persone, grandi costi, che poi è una cosa che ho ereditato dal cinema, quella chiaramente. Per fare quella cosa tu, più che uno studio, devi fare una società, capito?
direi cioè, proprio di sì, direi proprio
poi,
di sì.
Indubbiamente, cioè per assurdo c'è un primato legato a Cristo, che Cristo è stato il primo della storia dell'arte a fare ad andare a credito un prestito in banca per realizzare un'opera d'arte, capito? Che so che è una cosa apparentemente noiosa, però se pensi l'astrazione di come lui abbia utilizzato dei mezzi del mondo moderno per fare impresa, per fare tutto, per fare che cosa? Per andare a dividere le montagne con dei teli, capito? Sì. Tu dici, questa cosa a me mi ha sempre fatto volare tantissimo, cioè l'idea proprio di andare a utilizzare dei mezzi sovrastimati per fare una cosa estremamente inutile ma estremamente poetica. Beh, secondo me, cioè,
che cosa gli vuoi dire?
Bellissimo, bellissimo.
Senti, una domanda che però mi viene da una cosa che hai detto prima, la rete metallica, vorrei tornare a quello perché mi interessa sapere dove la prendi, cioè c'è un fornitore, che fai, usi quelle che hai già utilizzato, come funziona?
No, c'è un unico fornitore che è italiano, sì? Che sta in Abruzzo.
Ok.
E tra l'altro quando vado in giro per il mondo a fare le cose, poi tutti dicono: ah, la rete metallica ce l'abbiamo pure noi. Io dico: no, ma la devi far arrivare dall'Abruzzo.
Beh, altrimenti non la voglio.
Perché? No, c'è un motivo molto specifico, che cioè, all'inizio io utilizzavo anche le reti
di locali,
capito? Invece poi il fatto è che la rete, per quanto possa sembrare tutta uguale,
Non lo è.
Perché proprio tecnicamente quelle non fatte in una certa maniera, i quadrati non sono esatti. Siccome tutta la mia tecnica è estremamente legata alla precisione del quadrato, perché su quello io costruisco tutta la precisione delle cose, ho bisogno di essere certo che il mio materiale sia esatto.
Chiaro. Vabbè, ma tu, a proposito di questa precisione nel tuo lavoro, nella tua arte, tu sei preciso come persona? Sei, come si dice?
Allora, in una cosa specifica sì.
Ok, in che cosa?
In una cosa specifica. Cioè, penso di avere una certa mania in un ordine specifico, in una struttura metodologica, però delle mie cose organizzative proprio mie. Poi,
non sei ordinato?
Non
nella
sono
vita.
Ordinato. Okay. Non sono ordinato. Cioè, comunque, cioè, secondo me le persone si dividono tra quelle. Cioè, ci sono due squalità, diciamo, nella questione proprio dell'ordine. C'è chi è, diciamo, sfagiola nello spazio e chi sfagiola nel tempo. Okay. Chi sfagiola nel tempo arriva in ritardo, fa una serie di cose. E poi c'è chi sfagiola nello spazio, quindi lascia le cose dovunque.
Eccomi.
Io tu? Pratico tutte e due le cose.
Sei pro in tutte e due le squalità.
E che comunque in quel caos indubbiamente poi vado a ricercare cioè la mia aspirazione ideale è una cosa estremamente molto precisa, capito? Che non riesco io stesso a mettere in pratica, quindi io sono obbligato a cercare proprio l'organicità di tutta quella.
La rincorri?
Sì, però poi per dire la tecnica che utilizzo, che non ci sono arrivato. Cioè io dico, uno non arriva a casa una cosa che quella cosa in realtà doveva essere per forza quello che faceva. La mia tecnica, quella della rete, è estremamente maniacale. Cioè è una cosa che se tu non stai attento sui millimetri che ti riporti nelle cose, non riesci a chiudere il secondo piano dell'edificio.
Ed è un problema, immagino.
E lo devi sapere prima. Quindi è una roba in cui stai continuamente ossessionato dal ricontare le cose, perché devi, cioè, è una gabbia razionale all'interno di un'espressione che poi forse è così. È così, mi sono complicato la vita.
Beh, va benissimo, e credo che vada benissimo così. Quindi, sì, per capire meglio tutto, sì, qual è il tuo kit di lavoro? Cioè, cosa troveremmo nella 24 ore immaginaria di Edoardo Tressoldi? Che non ha, immagino, una
24 ore. Partendo dal presupposto, voglio dire questa cosa, la dico qui, che ci sentono tutti, perché comunque, certo, questo podcast lo ascoltano tutti, soprattutto i videomaker e i fotografi. Io, durante il giorno, non sto tutto il giorno a cucire la rete, ma faccio tutta una serie di cose, vado in giro a vedere gli spot, le cose, eccetera, eccetera. Quindi nella mia 24 ore in realtà non ci sono gli attrezzi con cui faccio la rete. Però c'è, diciamo, una grossa, proprio una 24, una borsa, quella lì,
eccola,
in cui ci sono dei pennarelli colorati e delle cartellette. Questo è l'ordine.
Questo è bello.
Delle cartellette, e praticamente in base a le parti, diverse parti del progetto o ai diversi progetti, io uso dei pennarelli colorati per segnarmi le cose, capito? Quindi continuo a segnarmi delle cose per paura di dimenticarmi le cose, e poi vado in giro, guardo i posti, li fotografo, però nella mia 24 ore c'è quello che mi serve per assicurarmi di non dimenticarmi le cose che mi...
Ok, ma
dimenticherò.
Non segni nulla sul digitale, sul telefono?
Sì, un botto di cose, okay, che poi non rileggo mai. Quindi, cioè, come...
Sì, sì. Ma perché?
È come avere un amico immaginario, sì, e dirgli: mi ricordi questa cosa? E poi
lo scrivo, poi papà, resta, capito, sul telefono per tutta la vita.
No, ma... no, allora, questo non è vero. Perché poi, allora, cioè, questa cosa la faccio, però faccio una chat di WhatsApp con quel metodo che io so che tutti sanno.
Con
che,
te stesso.
Con te stesso. Okay, cioè con qualcuno che è tipo tua madre, così, e poi la cancelli dal gruppo e rimani solo tu.
Ma che... io so che adesso si può anche scriversi senza fare il gruppo e poi buttare fuori, eh?
L'hanno capita questa, sì, si può meta.
Fare. Sì, sì, bravi, bravi.
Trick.
Bravi.
Sì, sì, che sviluppare l'applicazione note che dovevano fare.
E invece l'hanno fatto. Su WhatsApp si può fare, se non sbaglio, perché l'ho fatto io poco fa e si può fare. Quindi, ma ti ricordi? Allora, sì, la prima volta non si scorda mai, non stiamo parlando di cose. No, stiamo parlando della tua prima opera. Te la ricordi? Com'è successo? Dove? Il riscontro? Proprio la prima volta che hai detto: questa è la mia prima opera. Se ti sei reso conto, com'è andata?
Sì, allora, la prima, proprio la primissima, sì, opera è stata questa di Reggio Calabria di cui ti parlavo prima. Ed è andata così. Praticamente era il 2013. Io continuavo a fare il pittore in scenografia, sì. La mia vita era serenamente diretta verso un futuro cinematografico. E poi, tra le varie situazioni, vicissitudini, io abitavo al Pigneto a Roma e l'ho presa un po' larga, però cerco
sì, no, ma va benissimo, abbiamo tutto il tempo del mondo.
Allora, vabbè, insomma, conosco Gonzalo Borondo, faccio il pitto, comincio a conoscere tutta una serie di personaggi facendo i muralisti. Quindi io a un certo punto comincio a coltivare dentro di me questa sensazione di dire: ma forse, ma non è che forse pure io potevo fare l'artista anziché ambire a fare questa cosa del pittore di scena. Quindi, insomma, una cosa e un'altra, uno dei miei coinquilini organizzava questo festival che si chiamava Muramura, che, okay, facevano a Pizzo Calabro. Okay. Per capirci, era un periodo quello in cui si facevano diversi festival di street art, cioè praticamente in dei paesini si faceva questo festival, chiamavano tot artisti, tipo 10 artisti, muralisti, quelli più internazionali, più famosi, e quelli più locali. E di base c'era un unico permesso per andare a dipingere in giro, fare delle cose, e quindi arrivavano gli artisti, ti pagavano col vitto alloggio e era a posto così. Quindi a un certo punto questo amico fa: senti, ma non è che ti andrebbe di fare un'opera? Io dico: bellissimo, capito, finalmente è arrivato il mio momento. Quindi mi propongono questo muro e io passo mesi a cercare di capire cosa devo fare su questo muro, perché come pittore di scena io praticamente facevo lo sporco, la ruggine. Quindi dicevo: io prendo questo bel muro pulito,
che faccio?
E lo faccio tutto arrugginito, capito? Quindi così. Poi a un certo punto mi viene in mente questa immagine che avevo quando stavo, questa degli omoni. Quindi io gli dico: se mi prendete la rete, questa qua che mi serve, io faccio questa cosa, poi capiamo dove metterlo. Quindi di base è andata così. Quindi andai giù, loro mi portarono questi due rotoli di rete. Io me l'ho portato tutto un cartamodello così. Però era la prima volta che io facevo quella cosa, quindi non avevo mai... Gli avevo detto che l'avrei fatto in 4 giorni, ci ho messo tipo 2 settimane.
Bene.
in cui io lavoravo giorno e notte, cioè praticamente gli altri avevano fatto il festival,
niente. Allora,
buona parte dell'inizio della mia, del mio percorso artistico era così. Io andavo in dei festival in cui erano tutti muralisti e poi c'ero io che facevo le sculture. Tutti arrivavano, si bevevano un Negroni, facevano un muro un giorno.
E poi si divertivano tutto il resto. Tu invece?
Ballare, cose. Io passavo tutto il tempo a tagliare la rete, a spaccarmi le mani sanguinando, capito? Chiaro. Poi lì a Pizzo stetti praticamente in una rotonda sotto una pineta, perché almeno c'era l'ombra, e stetti lì a sfondarmi le mani a fare questo mone. E cioè tutti, ogni tanto passavano i miei amici così, con sti bicchieri in mano sui motorini. Oh, allora
quasi lavora.
Ci siamo quasi, cercare di non far capire che ero in ritardo. Però poi la mettemmo lì e...
Qual è stato il riscontro?
Il riscontro è stato, cioè per la prima volta, cioè che non è tanto il discorso della prima opera, è il discorso della prima opera pubblica. Cioè a un certo punto pubblico questa cosa e questo omone, insomma, che stava... Quindi cominciano ad arrivarmi dei messaggi su Facebook in privato di persone che erano andate lì e semplicemente chi mi scriveva per farmi dei complimenti, ma anche chi mi scriveva delle cose complesse, chi mi mandava delle poesie, chi mi mandava delle foto. C'era una ragazza che mi aveva scritto che lei i giorni prima aveva perso il padre, insomma così, e quindi tipo periodicamente, perché lei di Pizzo va lì e si fuma questa sigaretta con questa figura, quindi mi racconta tutto questo rapporto con questa figura. E io avevo capito di aver fatto una cosa, capito? Certo. Cioè quella cosa lì è il mio lavoro. Cioè il mio lavoro è l'arte pubblica, capito? Cioè prendere uno spazio e tessere, capito? Un elemento che poi ti permette di
collegare,
di costruire anche una storia con una sola persona, capito? Però anche il fatto che io queste persone, per dire, adesso è normale, uno arriva magari da me, conosce quello che ho fatto io e quindi dice, ah, sai che ti conosco. Però all'inizio non era normale, per me era assurdo che uno arrivasse e mi conoscesse già ancora prima di conoscermi, no?
Certo.
E lì c'era ancora un'altra dimensione in più, perché poi c'era una storia tra me e quella persona. La mia storia finiva quando finiva il mio spazio, ma continuava dentro quell'opera. E la storia di quella persona passava attraverso quell'opera. Quella scintilla lì è quella che poi, tempo dopo, non molto tempo dopo, mi ha fatto dire: ok, mollo il cinema, io voglio andare dritto avanti a fare questa roba qua.
E arriviamo al 2016. Possiamo considerarlo un punto? Oppure c'è qualcosa prima?
No, vabbè, prima ci sono diverse cose, ma non nulla di...
Però il punto di svolta è quella lì, la ricostruzione della Basilica Paleocristiana di Siponto a Manfredonia, in Puglia.
Sì.
Ok. Com'è nato il lavoro? Cioè, ti hanno contattato chiedendoti esattamente ciò che poi hai realizzato, hai proposto tu, com'è andata?
Allora, era andata così che insieme a Gonzalo Borondo avevamo fatto una mostra a febbraio a Londra. Finita quella mostra, era il 2015, io ho messo giù una serie, poi io vado sempre molto per obiettivi come un trattore, capito? Mi ero messo giù una serie di cose che volevo fare, okay, capito? Dopo tutto questo periodo Moni, eccetera, eccetera, e tra cui c'erano anche queste architetture. Quindi a un certo punto arriva maggio, forse giugno, vado al sud, vicino a Marina di Camerota, e faccio questa prima architettura. Cioè comincio a fare dei volumi architettonici, quindi faccio questa roba qua, dico minchia figo, grande. Poi ho imparato a fare le cose più grandi, capito? Quindi la roba cominciava a prendere lo spazio, no? E quindi parlando con Antonio Oriente, che è la persona che mi segue, insomma, a parte del management, dicevo, cazzo, fighissimo, sarebbe fighissimo ricostruire un rudere tipo... Però comunque, vabbè, lasciamo stare, sovrintendenza.
Difficilissimo.
Passano 10 giorni e mi arriva un messaggio su Facebook. Messaggi di Facebook, ho scritto: buongiorno, sono Francesco Longobardi, architetto della sovrintendenza della regione.
Non è possibile, è uno schifo.
Dico, e quindi stiamo lavorando a progetto per il restauro di questa di una chiesa romanica.
A proposito di segni di cui parlavi all'inizio.
Certo, poi io lì proprio sono andato alle cozze, certo. E quindi, insomma, lui mi scrive su Facebook e dice: cioè, stiamo lavorando questa cosa e c'è una questione di questa chiesa invece paleocristiana che vorremmo farle vedere. E io gli dicevo, gli faccio, va bene, sto partendo adesso per Londra, perché stavo andando a Londra a fare un'opera in un'altra architettura, in un festival di musica, che è il Secret Garden Party, che era un festival molto bello, mi sa che adesso non lo fanno più. E vado lì, torno e vengo a Siponto, insomma. Quindi vado su. Su avevo fatto tipo, era una cupola, comunque sempre una forma rinascimentale, sospesa con dei cavi. Cioè stavo cominciando a buttare strutture. Poi là era fighissima, perché poi era la prima cupola che facevo, la prima chiesa volante che facevo. È stata l'ultima, però, capito? Era quella roba che costruisci questa roba, poi ci rimani sotto. Poi abbiamo fatto con i tecnici di gioco, abbiamo fatto delle torri con delle americane, abbiamo cominciato con dei cavi ad alzare sta roba. Quindi c'era sto cielo inglese con sti nuvole che correvano a tuono e io sotto questa cupola che dondolava. Cioè, è stato un momento incredibile. Ritorno, vado a Siponto e questi praticamente, io arrivo. Cioè, tipo era agosto, era forse l'1 o il 2 agosto. Io arrivo, un caldo tipo Marte,
capito? Sì, una roba assurda.
Sopralluogo 11:30 in questo parco archeologico. Perfetto. Francesco Longobardi, con cui ci sto lavorando ancora, un lavoro a Bari. Lui è proprio un appassionato dei sopralluoghi a mezzogiorno nei parchi archeologici d'estate.
Zero ombra, proprio, spero. Sì. Zero ombra totale.
La sua passione.
Beh, che ci vuoi fare? Ognuno ha le sue.
Quindi io arrivo, capito? Scendo dal treno, arriva il geometra dell'impresa che stava seguendo la roba, comunque impresa grossa, insomma, una roba di... Scendo, io salgo sulla macchina, lui mi fa, tu sei? Io
faccio, sì, sì.
Quindi vado là, cioè io avevo comunque i miei 26 anni, quindi arrivo con questo gruppo di super professionisti, ingegneri, cose così, mi fanno vedere questo spazio. Io avevo fatto comunque, quella volante era, comunque ero arrivato tipo a 7 metri, okay. Capito? Come installazione così. Arrivo e insomma la chiesa, così mi fanno vedere, io capito... Pazzesco, perché poi chiaramente sono le pietre del IV secolo, capito? Quindi cioè comincio a entrare in un'altra vibrazione rispetto a quello che stavo. C'era qualcosa che mi aveva portato lì e comincio a giocare forte su questa cosa qua. Quindi loro mi fanno ok, no, così, guarda, la chiesa, insomma, il colmo arrivava tipo a 13 metri, una cosa del genere. Io poker face totale, sì, capito? Certo. Così. Mi dico, no, non c'è problema, non c'è problema, torno a casa e dico, no.
Come cazzo
faccio? Della vita, no, ma io, cioè, non mi frega niente. Quindi faccio un altro sopralluogo, vado lì, ho passato tutto il viaggio in treno con un mal di pancia, capito? Poi arrivo, capito, a un certo punto lì, però nessuno mi aveva effettivamente chiesto se la struttura che stavo pensando stesse in piedi. Cioè, ufficialmente nessuno
te lo aveva ancora mai chiesto.
Fino a che a un certo punto il giovane fa, ma questa roba sta in piedi, capito? Quindi io mi blocco, e tipo Longobardi, che poi alla fine è il vero, diciamo, visionario di tutta questa storia, perché lui che ha visto la mia roba e ha detto, questa roba la portiamo qua, e spacca, mi tira una gomitata e fa, sì, tanto dai, ne hai fatta una di 7, figura di arrivare a 13 che cambia. E certo,
figurati.
Quindi poi siamo partiti. Però anche lì i test li abbiamo fatti in cantiere, cioè è stato tutto un divenire.
E 2 anni dopo, però, ti sei ritrovato al Coachella.
Sì.
Giusto?
Okay. Esatto.
Io credo che tutti sappiate cos'è il Coachella, ma forse è il più importante, non forse, è il più importante festival musicale del mondo. Ok. Tu hai realizzato un'opera.
Sì.
Per il Coachella, Eterea.
Sì.
Giusto, bene. Un'installazione site-specific.
Sì.
Composta da 3 architetture. Alte 11, 16 e 22 metri, sì. Corretto. Oh, ora voglio sapere, cioè l'assemblaggio,
sì,
è avvenuto, immagino, direttamente nel luogo scelto.
Sì.
Ok, ma come hai fatto? Nel senso, hai uno spazio in cui riesci a fare delle prove in quel caso? Oppure in cui monti tutto, smonti tutto? O hai fatto tutto in California? Ti sei imbarcato con chili e chili di rete provenienti dall'Abruzzo? Che è successo?
Allora, No, praticamente ci hanno nella zona del dove fanno il Coachella, che praticamente è un grande, una grande area di campi da polo,
sì, in California.
Golf in California, esatto. Quindi noi di base, noi con tutta la squadra, insomma tutto quanto, cioè solitamente abbiamo sempre lavorato in loco, cioè faccio un progetto, trovo un capannone sul posto, vado lì, costruiamo i tavoli, costruiamo e cominciamo a costruire. Stessa cosa abbiamo fatto lì, ma in un tendone, cioè in un mega tendone tipo di quelli dell'Oktoberfest.
Giganteschi.
Gigantesco, quindi siamo andati là, siamo stati 3 mesi in California.
Brutto, vero o no?
Molto male.
Mi dispiace per te.
Eh sì, ragazzi pure erano distrutti da queste esperienze.
Poi brutto il Coachella, mi pare, no?
Sì, poi noi avevamo queste perché poi a Palm Springs, dove tu... cioè non ci sono case normali, cioè quello è un posto dove vanno i ricchi di Los Angeles e vanno a giocare a golf. Quindi la nostra casa era questa villa in un campo da golf.
Mi dispiace,
capito?
Pure questo, anche
e quindi qua. Vabbè,
ci accontentiamo, cosa...
Poi nel corso poi ho fatto anche delle robe in Arabia Saudita dove non fai niente per 4 mesi. Quindi giustamente lì abbiamo esagerato un po' troppo con lo swag, quindi sì, dopo abbiamo pagato tutto.
Quindi
inesorabilmente. E quindi cosa facciamo? Allora lì di solito facciamo un disegno, poi sviluppiamo un libro che è il libretto delle istruzioni. Cioè tu immagina IKEA, la versione tipo...
gigante.
Sì,
gargantuesca.
Super pro. Quindi... capito? Cioè se tu riesci a montare quella cosa...
sei God mode, sì, direttamente. Bene.
Esatto. E quindi, niente, partiamo con quella roba. Lì arrivano i rotoli di rete, quindi arrivano bancali di rotoli di rete. E poi cominciamo a costruire. Cioè tra i ragazzi c'è una parte che si occupa del taglio, un'altra del montaggio, e cominciamo a costruire moduli. Però non è che preassembliamo. Cioè mano a mano che andiamo avanti, nel corso del tempo impariamo, diciamo, meglio come, cioè, costruiamo dei sistemi per cui poi noi li montiamo una volta sola e quelli stanno su,
okay,
per sensibilità. Poi adesso che faccio delle cose più alte, più complesse, chiaramente c'è un check da parte di un ingegnere che dice: guarda, l'ho fatto un test su un programma che ha lui, che lui prova a mandargli tipo un vento, che ne so, il vento del Coachella, che lo vai a prendere dai tabulati lì negli ultimi 50 anni, il massimo che ha corso è un vento di 150 km/h, quindi lui gliene manda uno di 200
per vedere se regge,
per vedere dove sforza, e alle brutte noi andiamo a mettere degli elementi
a rinforzare,
esatto. Però di base fai tutta questa roba. Poi tra l'altro lì la questione è stata che questo campo da polo non è che tu ce l'hai tutto il tempo, cioè il capannone ce l'hai, ma il campo da polo ce l'hai da 10 giorni prima del festival. Quindi noi queste 3 chiese abbiamo montate in 10 giorni, quindi a un certo punto dobbiamo fare il piano d'attacco
ed essere velocissimi. Ci siamo riusciti.
È stato veramente molto divertente.
Ci credo.
Perché poi quando... perché poi la cosa bella, anziché... cioè, la cosa bella di fare i festival di musica da artista che fa le installazioni è che quando finisci l'installazione inizia il festival, capito?
No. Non hai niente da fare.
Non hai niente da fare, soprattutto hai il braccialetto per andare al bar. E quindi gli altri ragazzi della squadra, che sono ovviamente dei pirati... chiaramente poi lì allora il lavoro in cui eravamo di più eravamo in 18.
Ok.
Però diciamo che la parte quella che ha fatto più lavoro, insomma, era una decina di ragazzi. Chi viene dal mondo della scenografia e tuttora lavora nel mondo della scenografia, chi ho conosciuto che faceva i lavori più disparati, dal sandwich man a un'altra cosa.
Te li sei portati.
Molta passione. Eh sì, perché poi sì, è stato, il mio percorso è stato un po' tipo il Mago di Oz, che piano piano
hai messo insieme tutto.
Mi seguivano. E certo. Quindi poi dopo però cioè, si è costruita proprio una dimensione identitaria molto, molto, molto bella. Fatto. Cioè...
una cosa che mi ha interessato in tutta questa chiacchierata, che non è ancora finita, è come hai parlato dei luoghi, no? E mi piacerebbe chiederti in che modo riesci a interpretare l'anima di un luogo. Cioè negli anni hai sviluppato un metodo, oppure scegli luoghi perché dove, naturalmente dare vita a una nuova opera, perché ti sono cari, oppure perché, non lo so. come sei riuscito, anche perché ne parli in un modo meraviglioso, quello mi ha colpito, il fatto di l'interpretazione del luogo è una cosa che sì, mi è piaciuto molto quando ne hai parlato svariate volte in quest'oretta.
Cioè, diciamo che sui... partiamo dal presupposto, quando scelgo per dire i posti per delle partiamo dal presupposto che ora per ora come opere, cioè intendo magari quelle molto più specifiche che sono opere temporanee o permanenti, si ponto per dire un'opera, okay, per me, capito? Poi non sono tutte così, faccio diverse cose, anche quella del Quacello, però ha un'altra natura. Quelle più specificamente legate a dei luoghi, dove vado poi a ricercare veramente l'anima del luogo, non c'è un metodo specifico che ho affinato nel tempo. Sto piano piano trovando una modalità con cui io mi relaziono con quella cosa. Ad esempio, una delle cose principali che ho capito per riuscire a leggere, o che però non è legge, non è che io scopro l'essenza del luogo e poi faccio un'opera che ti racconta quella cosa lì. La verità è che per capire un luogo o per entrare in relazione con un luogo tu devi passarci del tempo, stare più anni. Quindi la cosa che alla fine sto cercando di fare molto di più come metodo nei miei lavori è riuscire a fare meno lavori e, farli per più tempo. Okay. Questo comporta il fatto che io in quel tempo lo passo con il luogo, a conoscerlo, a starci, a diventare quel luogo lì, ad abitare quel luogo lì. Io adesso sto facendo un lavoro a Bari che sto preparando da 2 anni e che non ho disegnato a Milano, pur avendo lo studio a Milano. Cioè, periodicamente all'inizio andavo giù, stavo giù 2 mesi, vivevo lì, stavo a Bari Vecchia. Cioè, la grande complessità quando parliamo dell'essenza dei luoghi o di tutta una serie di cose, che tu, soprattutto quando un luogo non è tuo, devi riuscire a metterti in una condizione di ascolto e in cui veramente cerchi di entrare proprio nella struttura emotiva culturale di un luogo nello specifico. E questo è veramente legato a quello che sto cercando di fare io, perché poi dopo un'altra delle dimensioni di quello che faccio io vado in un posto, prendo un luogo, poi soprattutto magari sono luoghi che sono importanti per le persone del posto, perché la piazza, ecco, quella è la parte più importante del mio lavoro. Quindi tu prendi, lavori con responsabilità rispetto a questa cosa qua. Quando prendi quel luogo tu tracci un segno, che per quanto possa essere trasparente o comunque raccontare di una trasparenza, comunque è sempre un segno. Quindi in qualche modo quel processo devi mettere in discussione tutto quello che sei e anche tutto quello che hai costruito fino a prima. Un'opera poi deve essere capace di modificare il tuo modo di agire, di cambiare come un luogo. È a tutti gli effetti è una storia d'amore. Cioè, nel senso, lo penso veramente, perché poi l'altro giorno pensavo, no, rispetto a questo lavoro che sto facendo adesso giù, cioè, poi, allora, io passo tutto il tempo a immaginare quello che sarà quell'opera dal momento in cui sarà finita. Quindi io mi organizzo per fare il cantiere e per lavorare a quella cosa. Ma la verità è che quando sarà finita io me ne andrò da lì. Certo. E probabilmente potrei non riuscire a metterci piede per tanto tempo. Quindi la vera dimensione emotiva che si sviluppa tra me e quel posto è durante la costruzione, e il risultato di quella tensione, di quella cosa lì, sarà l'opera. Quindi l'opera in realtà in qualche modo è il risultato di una storia d'amore tra me e quel posto, molto densa, molto forte, capito? Certo. Cioè, è come, ma è normale, cioè, capito? È come se tu, cioè, esempio con lo sport perché non c'entra niente, però
è il frutto di una relazione.
È il frutto di una relazione
forte, esatto, che tu, sì, costruisci con il luogo. Perfetto. Ma tu hai realizzato però installazioni anche per un ristorante a New York.
Sì.
Ad Abu Dhabi per un evento privato, per una sfilata di Marcello Burlon. Sì. La tua arte,
che
quindi
salutiamo
Marcello, anche lui ci guarda sempre, ci ascolta sempre. La tua arte si adatta, sembra adattarsi a qualsiasi contesto, luogo, evento, sempre però rimanendo fedele a se stessa. Quindi tu rimani fedele a, sì, te stesso. Ti è mai capitato di rinunciare a un lavoro perché la richiesta era magari troppo lontana da quella che è la tua filosofia? Cioè, oggi, per un, sì, artista, quanto è difficile conciliare il proprio stile con le richieste che arrivano da brand, privati, eccetera, eccetera?
Allora, tecnicamente la risposta è molto semplice. Cioè, quello che uno non vuole fare non lo deve fare.
Chiuso.
Cioè, nel senso, rispetto a quante proposte arrivano che non sono tipo 99%.
Sì.
Perché chiaramente, avendo fatto molte cose, ma adesso un po' perché sono cambiato io, anche adesso alcuni lavori che ho fatto prima non li rifarei, okay, ma sono felice di averli fatti. Ma perché poi piano piano finisci su una ricerca piuttosto che un'altra. Chiaramente, io avendo fatto molte cose diverse, quello che poi ti arriva come proposta rispetto dei lavori è sempre lo specchio di quello che tu hai fatto prima. Molto okay, spesso i committenti non hanno la visione di quello che vorrai fare, ma si rifanno a quello che tu hai fatto prima. Quindi per me, ma anche per tutti, in buona parte gli artisti, secondo me è importante sapere scegliere i progetti che si fanno, perché indubbiamente quello sarà lo specchio di quello che arriverà dopo. E anche per il fatto che il committente fa il 50% dell'opera, quindi molto spesso se un committente non ha una buona idea, una proposta, una buona idea, uno dice ma sì, poi faccio una bella cosa, ma poi alla fine i figli si vanno in due, certo, capito? Quindi no, poi quella roba lì. E nel corso del tempo devo dire che effettivamente sono diventato molto più selettivo, ma non screditando o snobbando alcune cose, semplicemente ho deciso di cercare di essere più coerente con alcune ricerche che sto portando avanti. Poi cioè, mi sono divertito e mi è piaciuto fare le cose dalla pubblicità ad altro eccetera eccetera, e non escludo il fatto di poterle fare in futuro, però mi sono reso conto che attraverso quello che faccio posso trovare il modo di indagare di più alcune cose che hanno una profondità spirituale anche molto più importante. Comunque, di base, quello che penso è che ci sta, che, cioè nel senso, adesso noi relazioniamo sempre le cose di un artista con un mondo di mercato o un mondo di proposte rispetto alle richieste, però è pure interessante vedere come alcune espressioni artistiche vadano in degli spazi che non esistono, no? Che non esistono, e che poi magari ci sarà un mondo di committenti che si sposteranno, esatto, verso quelle praterie oscure in questo momento. Beh, poi per dire, cioè, dimmi, io ho sempre lavorato su commesse, cioè io non ho mai fatto dei progetti, ne ho fatti pochi, capito? Però commesse nel senso che mi dicono
bisogna
c'è
fare
questa proposta, e quindi io valuto quello. Cioè, poi devo ammettere di aver sempre avuto la fortuna che buona parte delle proposte combaciavano con delle cose che volevo fare io, e quindi le facevo, e per questo ho sempre lavorato su commissione. Però niente, questo.
Ma, però quando ci siamo messi in contatto con te,
sì,
abbiamo fin da subito capito che la tua vita è un incastrarsi di lavori, viaggi, progetti, insomma, che ti portano in giro per il mondo.
Sì.
Come concili il tuo essere da un lato un artista riconosciuto, non diciamolo, altrimenti lo mettiamo in imbarazzo, non lo diciamo, a livello internazionale lo abbiamo detto lo stesso, e dall'altro un ragazzo di 35 anni con le passioni, con le paure, le sue paure, le sue, certo, difficoltà, riesci a rilassarti un po', riesci a trovare un po' di equilibrio tra il lavoro e il, mi verrebbe da dire, il non fare un cazzo totale?
Allora, beh, secondo me questa è la grande missione della mia vita, riuscire,
ma la vita riuscire in generale a non fare un cazzo oppure riuscire?
No, non riuscirei a non fare niente. Immagino. Però indubbiamente quell'equilibrio lì è quello a cui tutti siamo chiamati, cioè nel senso, poi tutti ci facciamo riferimento a degli stili di vita, però poi ti rendi conto andando avanti col tempo che il vero stile di vita esatto è quello che tu ti costruisci a tu te stesso. Grandi frasi,
no? No, però è la verità, però te lo cuci, te lo cuci come un vestito, no?
Esatto, quindi più è complessa, cioè più sei tipo quello di 35 anni che però fa il progetto sull'archeologico di chiese, cose. Quindi poi dopo tu devi cioè, per dire, a me le cose che appartengono a una certa normalità mi piacciono estremamente, cioè le cose, cioè mi piacciono quelle cose lì. Adesso vado in bici, per dire.
Cioè, ma meno male, quindi riesci ad andare in bici?
Sì, però no, ma prima soffrivo nel prendermelo, capito? Cioè proprio, secondo me, anche mentalità brianzola. A un certo punto era quella roba tipo,
senti, un difetto fortissimo,
sì. Cioè, oddio, nessuno deve sapere che oggi sto dedicando del tempo a me stesso e non lo sto passando lavorando. Poi nel tempo ho imparato comunque quella cosa vale più di tutte le altre. Cioè, se io per assurdo, uno, cioè un giorno a settimana, vado in studio per dire 3 giorni a settimana, ma quelle 10 ore, 8 ore che sto lì sono focus tutte 10, tutte 8, valgono di più che una settimana in cui sei focus 2, capito? Questo in realtà varrebbe per tutti quanti, al di là del fatto che lo studio... Però, insomma, questa è una cosa abbastanza importante. Cioè, riuscire... Cioè, il grande obiettivo della mia vita in questo momento è riuscire a individuare, riuscire a sviluppare, a dedicare un tempo di qualità alle cose. Di qualità alle cose vuol dire sia alla mia vita privata che alle opere che faccio, che a tutta una serie di altre cose. Quindi il risultato di questa cosa è una combinazione di momenti di svago, di quello, di quell'altro, eccetera, eccetera. Al tempo stesso, questo vale anche con le opere. Cioè, io siccome do molta importanza all'opera, quindi a quella penna che va sul foglio di cui parlavo all'inizio, per me non è importante fare 20 opere all'anno, ma è riuscire a costruire delle esperienze di qualità, che ritengo di qualità, attraverso le opere che faccio, sostanzialmente.
Okay. Tu hai fondato anche un lab interdisciplinare a supporto, sì, degli artisti contemporanei, si chiama Studio Studio Studio.
Sì.
Ci racconti il progetto, come è nato?
Allora, il progetto è nato nel 2000, sono proprio, non mi ricordo quando è nato, no, è perché c'è stato il Covid in me, 2019.
Suggerisco 2019.
No, perché il Covid ha creato...
Sì, sì, beh, lo capisco, ci ha fatto un po' uscire fuori dal tempo in un certo qual modo.
Esatto, però cioè di base nasce dal desiderio, a un certo punto, facendo tutta una serie di cose, di poter anche promuovere tutta una serie di altri progetti e iniziative che sono legate principalmente poi alle grandi installazioni e l'arte del paesaggio,
okay,
sostanzialmente. Quindi ci sono diversi artisti che lavorano su questa cosa, poi noi sappiamo che non è facile riuscire a trovare le strutture giuste con cui poter sviluppare un progetto piuttosto che un altro. Io nel corso del mio percorso ho avuto modo di costruirmi una struttura, e grazie a quella che poi ho fatto tutta una serie di cose, senza recriminare nulla, diciamo, al sistema arte,
chiaro,
Italia. Semplicemente io ambivo a fare delle cose, per fare quelle cose mi dovevo strutturare, essere autonomo e quindi fare tutte queste cose, e poi con quello ho fatto le cose anche fuori. Però niente, mi piaceva l'idea, attraverso Studio Studio Studio, di capire come intercettare dei progetti di altri artisti italiani e non, che portano avanti dei percorsi di indagine sul paesaggio, ma anche che vogliono sviluppare dei progetti di grandi installazioni o altro. E alla fine, siccome il lavoro che faccio non è il lavoro che faccio su una tela, quindi c'è bisogno di poca roba, c'è bisogno di un infinito numero di strutture, di cose anche più pratiche che vanno dal management,
certo,
alla parte legal, tutta questa roba. E
insomma, la metti a disposizione.
Lo metto a disposizione. Capiamo come sviluppare dei progetti rispetto a questa cosa. E piano piano stiamo cercando di capire come fare questa cosa qua. Oppure, per dire, ci sono altri progetti in cui, che ne so, c'è un parco archeologico piuttosto che vuole realizzare un'opera in un parco, mi chiama, io al momento sto seguendo un'altra cosa, quindi magari pensiamo di riuscire, costruendo sempre una poetica di quel racconto, a coinvolgere altri artisti, però nel contesto dell'archeologico.
Ok.
Cosa che prima di Siponto avveniva, ma non esattamente attraverso queste dinamiche. Cioè,
okay,
di solito veniva presa l'arte contemporanea, messa,
sì,
all'interno del contesto archeologico, e diverso è riuscire a fare un lavoro di ricostruzione in cui utilizzi l'antico e il patrimonio per far esprimere un contemporaneo. E niente, questa è la pippa su cui siamo concentrati.
A proposito di racconto,
sì,
l'ultima domanda, abbiamo finito. Sì. C'è un luogo che più di tutti desidereresti raccontare? O
sì,
che caratteristiche ha o dovrebbe avere?
Allora, ritornando al racconto della storia d'amore del luogo che facevo prima, è come se io ti chiedessi: ma tu con chi vorresti andare settimana prossima? Cioè, questa è una domanda che mi fanno. Allora, ti dico, Sono andato sull'Etna e mi è piaciuto veramente molto quel paesaggio surreale, e anche l'idea che è uno spazio che si modifica attraverso le, cioè, quella roba lì mi affascina molto. Poi chiaramente la inserisco nella possibilità, cioè nella mia mente, se io dovessi fare un lavoro sull'Etna, io dovrei bazzicare l'Etna per 3 anni, capito? Sì. Andare lì,
viverlo
con i tipi che vanno in montagna lì a fare le robe, quelli della forestale, stare con loro, con quelli che stanno nei paesi. Io devo stare, e poi quando vado a fare queste cose cerco sempre di essere il fiorista di Piazza Udine, capito? Quindi io vado lì e faccio sempre un lavoro che non è quello dell'artista, perché poi tu ti stacchi, capito?
Certo.
Invece vado lì e invento qualche cazzata, cerco di sembrare qualcosa di normale, capito? Vai con un metro, cominci a misurare, sì, i tombini, sì. Qua sono quello delle... Ah, ok, va bene.
Vabbè, a posto così, va bene. Quindi l'Etna, ce l'abbiamo.
Beh, sì,
uno dei... Ok. Oh, grazie mille.
Grazie mille.
È stata una bellissima chiacchierata, Edoardo, davvero. Grazie ancora di aver accettato
molto
di
bello.
Farla. Grazie mille. Signori, abbiamo finito, alla prossima. Peace. Spigola è un podcast prodotto da Collateral, con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido, gli autori sono Andrea Tuzio, Giulia Tofi e Tommaso Berra, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Giani, le grafiche sono di Paola Mangiarotti e le foto di Andrés Juan Suarez. Il set design invece è stato realizzato da Parasite. Per i social si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schautz. Infine, un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.